Chiedo scusa a tutti coloro che amano le predicazioni brevi. Stamattina non sarà breve per il particolare argomento che dovrò trattare. C'è un termine che si sta diffondendo in questi ultimi tempi, si sta diffondendo molto, si sente sempre più nominare. Un termine che non è nuovo, non è petaloso, è un altro termine. È un sostantivo che un tempo era usato in modo particolare nel campo della metallurgia. Il termine è resilienza. Resilienza. Resilienza deriva dal latino resilere, che significa letteralmente rimbalzare. E in campo metallurgico indica la capacità di resistenza di un metallo alle varie sollecitazioni e urti prima di spezzarsi. Si usa anche nel campo delle stoffe, dei filati, e indica la loro capacità, che le donne amano tantissimo, di riprendere lo stato originale di una stoffa dopo lo stropicciamento, quindi niente ferro da stiro. Oggi il termine però viene usato soprattutto in campo psicologico e indica la capacità di resistenza che l'uomo ha alle sollecitazioni negative, ma non solo. Il resiliente è chi continua a camminare nonostante gli ostacoli, a chi è capace di costruire o ricostruire qualcosa di nuovo con le rovine create da forze avverse. Nella resilienza perciò ci sono due aspetti: l'aspetto quello del combattimento e l'aspetto della costruzione, combattere e costruire. Andiamo avanti. Guardiamo il primo aspetto. Più di una volta nella scrittura ci è detto chiaramente che nel momento che abbracciamo la fede, noi ci mettiamo così dalla parte di Dio, ci troviamo in mezzo ad una battaglia. L'Apostolo è chiaro su questo. Dedica un lungo capitolo nella lettera agli Efesini. E così scrive Paolo: del resto fortificatevi nel Signore, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, scusate. Rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Nel brano vi sono alcune verità da sottolineare. Guardiamo prima di tutto dove attingere la forza per essere resilienti. Paolo lo dice chiaramente: questa forza ci viene, può essere presa soltanto da Dio. L'energia necessaria perciò per combattere questa battaglia nella quale tutti quanti noi ci siamo, stamattina Stefano è stato molto chiaro e ringrazio perché ha fatto una sintesi di vari miei interventi su questo tema, perché credo che sia un tema che dobbiamo tenere presente continuamente. Siamo Certo, come pecore nei prati erbosi e tutto quanto, come dice, ma siamo anche in battaglia. Paolo è chiaro su questo. Noi viviamo in una battaglia. Quindi l'energia, ripeto, necessaria per combattere questa battaglia, senza soccombere, perciò essere resilienti, possiamo riceverla soltanto dal Signore. A questo proposito, due verità vanno ricordate. Tenetele a mente sempre, fratelli e sorelle, queste due verità. Primo, il nemico più forte di noi. Non possiamo combatterlo con le nostre armi, non possiamo combatterlo con le nostre forze. Il diavolo è più forte di te e soprattutto è più furbo di te. Se c'è cascata la donna, figuriamoci tutti gli altri, il serpente. Sa come abbindolarsi, va bene? Allora teniamolo presente questo. Noi non abbiamo le forze necessarie per vincere questa battaglia, non le abbiamo, perché il nemico è ben più potente di noi. E non dimentichiamo, come già accennato, che i nostri progenitori caddero sotto la sua astuzia, sotto la sua forza, quando ancora non avevano la natura di peccato. Figuriamoci noi, che come dice Paolo siamo nella debolezza. Infatti Romani 5 cita questa nostra debolezza, quando eravamo senza forza Cristo è morto per noi. E seconda cosa, dobbiamo sempre ricordarci che il Signore, che Dio è più forte del nemico e i cenni nella scrittura sono infiniti su questo tema. Lui è il creatore e il nemico è un essere da lui creato. Non dimentichiamolo mai che il diavolo è una creatura creata dal creatore. E non può essere più potente del creatore. Come attingere questa energia? Paolo nel brano dice pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Un po' tutti noi siamo abituati, chi col telefonino, chi con il computer. Sappiamo cos'è il cavo di alimentazione, no? Senza di questo, dopo un po', telefonino e computer non possono più essere utilizzati. E il cavo di alimentazione nostro per ricevere continuamente questa energia che può renderci resilienti è soltanto dal Signore. La nostra resilienza dipende da questa energia. Non cerchiamo, miei cari, non cerchiamo altro da quello che Dio stesso ci offre e ci consiglia. Non cerchiamo altro, non cerchiamo altre armi, altre strategie, correndo così il rischio proprio di aumentare la nostra fragilità e soccombere sotto il peso della prova, cessando così di essere resilienti. Allora, teniamo presente questo, la nostra resilienza dipende da questa energia. Siamo convinti? Non so che non siamo fino in fondo convinti. Diciamo di sì perché lo crediamo, perché la Bibbia ce lo dice, ma in fondo non lo siamo così convinti che la nostra resilienza dipende soltanto da questa energia. E se questa energia può essere ricevuta soltanto da questo cavo di alimentazione chiamato preghiera, potete capire il perché molto spesso soccombiamo. Andiamo a considerare i nemici brevemente, perché questo brano della lettera di Paolo andrebbe veramente meditato a lungo. I nemici. Dobbiamo fare molta attenzione nell'identificare chi sono i veri nemici, per non fare come Don Chisciotte che si scagliava con i mulini a vento scambiandoli per orribili draghi. Troppe volte, ormai ho una certa esperienza nel campo evangelico dopo tanti anni che ci vivo, quante volte vedo uomini, donne, chiese che combattono contro i mulini a vento. Troppe volte. I veri nemici, dice Paolo, non sono esseri umani, non sono carne e sangue, ma creature spirituali che abitano nei luoghi celesti. Individuare il nemico, perciò, è importante, direi che è la prima regola per una sana strategia. Altrimenti, se non individuiamo veramente chi è il nostro nemico, primo, noi possiamo sciupare, sprecare forse tempo per andare contro chi non è il vero nemico, forse tempo che dovrebbero essere usati in modo diverso. Troppo spesso, lo sappiamo, nel passato si è bruciato l'eretico, pensando così di eliminare il nemico. Ogni volta che un eretico veniva bruciato, Satana sogghignava. Questa battaglia non mi coinvolge. Fate pure. Quindi si può veramente sprecare del tempo, energie, per combattere battaglie che non sono indirizzate al nostro vero nemico, e quindi evidentemente c'è uno spreco di energie. Oggi non si brucia più l'eretico, almeno nel nostro mondo occidentale, almeno non più fisicamente. Lo si brucia però con le parole. Si brucia l'eretico con le parole, con scomuniche più o meno velate, emarginando chi, secondo noi, non è nella sfera, nell'ambito della sana dottrina. Dobbiamo sapere che in questo modo non stiamo combattendo il vero nemico, anzi, lo ripeto, gli facciamo un favore. Secondo, c'è il rischio di soccombere altissimo in questo momento. Se siamo indirizzati verso una battaglia che non è il vero nemico, il nostro nemico non è che va a spasso, non è che va in vacanza. Quindi il rischio di soccombere sotto le sue dardi ardenti, come dice la scrittura, è altissimo. La resilienza, perciò, è realizzabile solo dall'individuazione e dal combattimento dal vero nemico. Poi guardiamo un attimo le armi, rapidamente. Quelle elencate da Paolo sono tutte di natura spirituale. Avete capito? Avete notato? Sì. Paolo probabilmente aveva lì davanti a sé, era in galera, no? Era in prigione, e aveva lì a fianco a sé o fuori dalla porta un soldato romano. Prende l'esempio del soldato romano per descrivere quella che è l'armatura del credente. La cintura è la verità, la corazza è la giustizia, i calzari sono lo zelo, lo scudo è la fede, l'elmo è la salvezza e la spada è la parola di Dio. Troppo spesso nel passato la spada non è stata la parola di Dio. Anche questo dobbiamo tenerne conto. Dobbiamo tenerne conto anche sempre. Vedete, molto spesso ci dimentichiamo che certi errori grossi così sono fatti proprio per una visione parziale della scrittura, del Dio, del Gesù Messia. Non dimentichiamolo questo. Ecco perciò che la nostra capacità di resistenza, di resilienza ai diabolici attacchi risiede proprio dall'uso che facciamo di queste armi. Devo saltare perché sarebbe troppo lungo soffermarmi su una di queste, ma pensateci quello che l'Apostolo Paolo veramente vuole dire. Ripeto, la nostra capacità di resistenza ai diabolici attacchi risiede nell'uso che facciamo di queste armi, di queste. Infatti lo scopo dichiarato di Paolo, più volte lo cita, lo scopo dichiarato dell'armatura è proprio questo, di mantenerci saldi, di resistere, di stare in piedi. Mantenerci saldi, resistere, stare in piedi si può come Chiesa e individualmente soltanto con l'uso di queste armi. C'è una cosa da sottolineare, credo che sia una verità importante. La nostra non è una battaglia offensiva, ma difensiva. Noi dobbiamo resistere agli attacchi del nemico, dobbiamo stare in piedi dobbiamo stare fermi, non è una battaglia che dobbiamo andare a cercare noi, ci viene data, dobbiamo resistere, quindi è difensiva. Oltre all'uso di armi di natura spirituale, la parola di Dio ci istruisce anche sul modo di combattere. Queste sono le armi, però c'è anche il modo per combattere. Qual è? È quello che l'Apostolo Pietro ci ricorda. Siate sempre pronti. Quanto mi piace questo testo. Io amo Pietro forse solo per questo testo, perché mi piace troppo. Siate sempre pronti, dice Pietro, a rendere conto della speranza. È interessante qui una cosa. Rendere conto usa il termine apologia, che significa letteralmente difesa, che in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Ma fatelo, usate queste armi, con mansuetudine e rispetto. E avendo la coscienza pura, pulita, gli altri rimangono svergognati, quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. La mansuetudine e il rispetto. Io ringrazio il Signore di una cosa, che man mano che vado avanti negli anni sono sempre un po' più mansueto. Da giovane non ero così, ero più irruento, ero più battagliero, ma il Signore mi sta insegnando qualche cosa. Allora, la mansuetudine e il rispetto sono ingredienti necessari, indispensabili per quella buona condotta di cui parla Pietro, ossia il giusto comportamento per essere cristiani. Può sembrare veramente paradossale. È paradossale. Un combattimento mansueto e rispettoso. Non è paradossale? Ma noi dobbiamo continuamente vivere nei paradossi. Paradosso che è qualche cosa che non riesce a entrare nelle cellule del nostro cervello. Dobbiamo continuamente vivere con questi paradossi. Ora andiamo alla seconda parte. Vedete, cerco di fare in fretta, scusatemi. La parte di costruire, abbiamo detto combattere e costruire, questa è la resilienza. Non è sufficiente resistere senza soccombere. La resilienza ha in sé anche la capacità di costruire qualcosa di positivo in seguito a degli eventi negativi. Qualcuno di voi ha delle perle addosso, no? Tu ce l'hai, di Maria, delle perle addosso, no? Di solito è una perla, è qualche cosa di meraviglioso. Sapete come nasce? Nasce da una irritazione. Un corpuscolo esterno entra nell'ostrica e l'ostrica, per difendersi da questo disagio, da questo fastidio, costruisce la perla intorno. Quindi vedete come essere resilienti significa proprio creare qualche cosa di bello, qualche cosa di positivo, qualche cosa di prezioso, proprio da un fastidio. Il popolo di Israele è sicuramente un buon esempio di resilienza. Pochi altri popoli hanno dovuto subire attacchi feroci tesi alla sua distruzione, così come Israele, ma ogni volta è riuscito a sopravvivere e a dare di sé una immagine vincente, non soltanto sopravvivere, nonostante i pogrom russi, la Shoah nazista. Il popolo ebraico è sopravvissuto e ogni volta è riuscito a risollevarsi. Esso, come sappiamo, annovera da in sé tra le persone più influenti del mondo intero. Un dato fa riflettere, solo un piccolo, breve dato. Gli ebrei hanno ricevuto circa il 26% dei premi Nobel assegnati. Il 26% di tutto il mondo, che equivale a 131 volte più degli altri. Non credo che siano più intelligenti. Credo però che abbiano acquisito una maggiore resilienza, quindi da tutta la storia millenaria che hanno dovuto subire, hanno acquisito questa resilienza che li rende capaci di sopravvivere e creare sempre qualche cosa di nuovo. Chiaramente sto generalizzando perché non tutti gli ebrei sono così, ma la percentuale così alta di uomini illustri fa veramente pensare. Allora domandiamoci, che ruolo ha avuto la fede nel popolo ebraico? Quanto ha pesato la fede nella loro resilienza? La lettera agli ebrei, lo sappiamo, dedica un lungo capitolo alla fede, dopo aver dato una definizione che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono, l'autore passa in rassegna diversi personaggi che hanno vissuto questa fede. Nell'elenco che troviamo sono presenti grandi personaggi come Noè, Abramo, Sara, Mosè, ma anche umili donne come Rahab, che fra l'altro non apparteneva neanche al popolo ebraico. Per sottolineare così, miei cari, che una fede così tutti possono averla, tutti. Non occorre essere dei Superman per essere usati da Dio. Ognuno di questi personaggi è stato messo alla prova e tramite la prova che ha potuto dimostrare la sua fede resiliente. Pensate a Noè. Noè che per tanti anni si dedica a qualche cosa che all'apparenza era assurdo, un enorme barcone, enorme, 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 lontano dal mare. Io, te e tanti altri l'avremmo preso in giro come, ma tu sei pazzo. Per tanti anni, pensate a quanta energia, a quanti soldi ha dovuto spendere Noè per costruire questa barchetta. Per tanti anni la gente è stata lì e l'ha preso per pazzo. L'ha messo alla berlina sicuramente. Ma egli, obbediente alla parola del Signore, capite bene, per 50 anni, io preferisco obbedire alla parola che il Signore mi ha rivolto piuttosto a quello che è l'opinione comune. Quanto tempo, ripeto, ha speso Noè in questa opera? Pensate ad Abramo. Per tanti anni aspettò l'adempimento della promessa di avere un figlio e quando arriva il Signore gli chiede di scannarlo come si fa un capretto. Pensate a Mosè, di cui l'autore dice per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. La fede è certezza di cose che non si vedono. Allora però facciamo una cosa, siete pronti? Togliamo la fede dalla vita di Noè, togliamo la fede dalla vita di Abramo, togliamo la fede da tutti gli altri, che cosa rimane? Che cosa rimane? Sarebbero ricordati oggi? Tu che dici? Se togliessero la fede della tua vita, che cosa cambierebbe? Poco o tanto. Sarebbe una vita veramente radicalmente diversa senza la fede, la tua? O cambierebbe ben poco? È stata la fede che ha dato a questi personaggi la pazienza, la costanza, la perseveranza e il coraggio, tutte virtù necessarie per una vita resiliente. La tua resilienza sarà proporzionale alla misura della tua fede. La tua resilienza sarà proporzionale alla misura della tua fede. C'è un altro personaggio che adesso andremo a esaminare, che non fa parte di questo elenco perché è venuto un po' dopo, perché a un certo punto l'autore della lettera degli ebrei dice basta, sarebbe troppo lungo, Il personaggio è Neemia. Neemia, un personaggio che, come sappiamo, ha avuto un ruolo importantissimo nella storia biblica e che non è citato in questo elenco. Anche la sua vita è un chiaro esempio di resilienza, in modo particolare del secondo aspetto della resilienza. Neemia ha saputo ricostruire le mura di Gerusalemme che erano state distrutte. Alcuni dati emergono dalla sua esperienza che vogliamo adesso esaminare. Il primo, l'interesse per l'opera di Dio. Leggo il testo biblico, cercate di seguirmi. Sempre in Neemia è scritto, capitolo 1, primo versetti. Nel mese di Chisleu, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo alla città di Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria, nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina, le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii, siete pronti? Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fu in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti a Dio del cielo. Il bisogno dell'opera di Dio non lo lascia indifferente, lo coinvolge profondamente, intimamente, fino al pianto. Tu conosci i bisogni della Chiesa di oggi, in particolare i bisogni della Chiesa di Asti, ma la Chiesa in generale. Ti toccano o ti lasciano indifferente? Vedete, solo un interesse vero per l'opera di Dio, un interesse che ci tocca nel profondo, ci coinvolge, ci spinge all'azione, potrà fare di noi delle persone degne di essere diventate o riconosciute resilienti. Il giorno che te ne andrai da questa chiesa, prima o poi dovremmo tutti andarcene, io prima di te chiaramente, però tutti dobbiamo andarcene. Lascerai soltanto una sedia vuota? Che cosa lascerai alla tua partenza? Quanto dai all'opera di Dio in termini di tempo, energia e averi? Che cosa stai facendo di degno per l'opera del Signore? Neemia viveva in una comoda situazione di benessere, capite bene, stava veramente bene, che più bene non si poteva. E poteva chiaramente, tranquillamente disinteressarsi dei bisogni di una città lontana da lui, che non era più sua. Purtroppo, una constatazione amara, la Chiesa occidentale, per la Chiesa occidentale, il benessere è un anestetico potente. Un anestetico potente che toglie energia, desiderio di essere coinvolti, zelo nel compiere quelle opere che Dio ha precedentemente preparate. Il benessere, la comoda poltrona del benessere, ha tolto alla Chiesa occidentale tante, tanto, tante cose. Fede, o forse sarebbe meglio dire fiducia. Neemia non si limita a piangere: oh, povera Gerusalemme, poveri miei fratelli, poveri disgraziati, come stanno male. Il suo coinvolgimento emotivo lo porta all'azione. Prima di agire però, sapete cosa fa? Prega. Leggo la prima, è una lunga preghiera, leggo soltanto la prima e l'ultima parte della preghiera. Oh Signore Dio del cielo, Seguite per favore, è una preghiera. O Signore, Dio del cielo, Dio grande, tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte. Signore, la fine della preghiera, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che vogliono temere il tuo nome, e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo, il re. La fede di Neemia chiede al Signore successo, ossia che il suo progetto, il progetto che il Signore gli ha messo nel cuore, possa arrivare a compimento. Senza una fede di questo tipo, che spinge alla preghiera, è una specifica richiesta, difficilmente saremo capaci di costruire sulle macerie. La fede in Dio è soprattutto fiducia, fiducia. Una fede che non si trasforma in fiducia è inservibile. Lo ripeto, una fede che non si trasforma in fiducia è inservibile. La fiducia nelle sue promesse è di fondamentale importanza per andare avanti nel nostro cammino, per essere resilienti. Una promessa in particolare, voglio ricordarvi una promessa che il Signore ha fatto a Giosuè e che Gesù ha ripetuto ai suoi discepoli. Sapete qual è la promessa? A Giosuè cosa gli ha detto il Signore? Sii forte, non ti spaventare, io sarò con te sempre, dovunque andrai. E Gesù e i suoi discepoli, io sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Conosciamo la nostra fragilità, almeno io conosco la mia fragilità, la mia pochezza. E senza la fiducia che il Signore mi affianco, io non potrò fare niente, non potrò neanche fare un passo. La certezza della sua divina presenza potrà fare di noi delle persone resilienti. Poi c'è anche il coraggio. Nel mese di Nisan, il vino stava davanti al re, scrive Neemia. Io lo presi, glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. E il re mi disse, perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato, non può essere altro che una preoccupazione. Allora fui colto da grande paura e dissi al re, viva il re per sempre! Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse, che cosa comandi? Allora io pregai il Dio del cielo, poi risposi al re, se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io le costruisca. Neemia ha rischiato. Neemia ha avuto coraggio e ha rischiato. Presentarsi in quello stato e fare quel tipo di richiesta al re occorreva coraggio. Infatti la sua espressione ho avuto grande paura, ci dà l'idea del pericolo corso. Neemia non è un Superman che non ha paura di nulla. Neemia ha avuto paura, ma un normalissimo uomo che procede nonostante la paura. Capite la differenza? Dio non vi chiede di non avere paura, fa parte del vostro essere umani. Ma vi chiede soltanto, per essere resilienti, di camminare, di andare avanti nonostante la paura. Se aspetti che passi la paura per agire, non agirai mai. Siamo tutti coinvolti in una battaglia, l'abbiamo detto. E in questa situazione il pericolo non può mancare. Potete immaginare una battaglia dove non c'è pericolo? Siamo nella battaglia, c'è il pericolo, ma andiamo avanti. Andiamo avanti col rischio di essere derisi, come Noè, di essere considerati dei retrogradi, dei fondamentalisti fanatici che non sanno stare al passo della realtà, dei tempi. Per la questione dell'omosessualità, per esempio, con tutti gli annessi e connessi, questi termini sono stati molto usati nei confronti dei cristiani. Il pericolo c'è, dobbiamo saperlo. E allora cosa facciamo? Ci ritiriamo in disparte per evitare certe situazioni incresciose? Facciamo finta di niente e nascondiamo la nostra lampada sotto il tavolo? C'è un'altra cosa, determinazione ed entusiasmo. Così giunsi a Gerusalemme e trascorsi 3 giorni, mi alzai di notte, presi con me pochi uomini, non parlai con nessuno e Neemia, faccio in breve, fa il suo giro per tutte le mura e vede lo stato delle mura. Poi lo racconta agli altri ebrei che erano lì. Infatti dice, raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferì le parole che il re mi aveva detto. Quelli dissero, ok, va bene, sbrighiamoci, mettiamoci a costruire. E così e si fecero coraggio con questo buon proposito. Neemia non perde tempo, con entusiasmo spinge gli israeliti nell'opera di ricostruzione. Una persona resiliente ha nel suo cuore una sana miscela di determinazione ed entusiasmo. Una chiesa resiliente ha in sé delle persone determinate che sanno ciò che occorre fare e lo fanno. Procrastinare è il verbo dei pigri. Perché devo fare io qualcosa che gli altri possono fare domani? Soprattutto chi ha posti di guida nella comunità deve essere una persona determinata e questa sua determinazione deve essere accompagnato da un coinvolgente entusiasmo. Miei cari, senza entusiasmo non si va da nessuna parte. Rimarremo fermi, statici, inattivi. Preghiamo perciò che il Signore ci doni, o almeno in modo particolare, che doni delle persone capaci di portare avanti un progetto che Dio ci ha affidato, progetti che Dio ci ha affidato, persone capaci di dire con entusiasmo, con quell'entusiasmo che si legge in volto, sbrighiamoci, facciamo, andiamo avanti. Unità collaborativa. Il popolo stimolato da Neemia risponde al suo entusiasmo. Eliasib, sommo sacerdote, si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono dalle porte delle pecore. Il primo è stato il sommo sacerdote. Mi dispiace che non mi sono ricordato, Marcella mi aveva dato delle foto di quando è stato costruito questo locale. Dovevo proiettarle, ma mi sono dimenticato di metterlo nel coda. Vedere anche le donne sedute lì, che pulivano i mattoni per riciclarli per costruire. Questa è resilienza. Se abbiamo questo locale, perché ci sono stati delle persone prima di noi, resilienti, che hanno saputo costruire, andare avanti, nonostante le grandi difficoltà. Un popolo stimolato da Neemia risponde, e c'è, non leggo, salto il brano, ma l'espressione più frequente, ve lo ricordate, in questo brano è accanto a loro. C'erano loro, accanto a loro c'erano gli altri. C'erano loro, accanto a loro c'erano gli altri. Cioè, accanto a loro. Quindi ci parla di una comunione, di un'unità collaborativa. Unità collaborativa. Da sempre il diavolo ha cercato di sgretolare l'unità della Chiesa e purtroppo in questo ha avuto molto successo. Non pensiamo soltanto alle grandi divisioni del passato, ma anche alle piccole divisioni presenti nelle Chiese. Ma una Chiesa che lavora con armonia, che ognuno è accanto all'altro per portare avanti il progetto di Dio, questa è una Chiesa resiliente, capace di costruire o ricostruire. Ricordate senz'altro il film di Troisi, Ricomincio da tre, questo è il dialogo poi che avviene all'inizio del film. Ricomincio da tre, l'altro, Lello Arena, dice: vuoi dire ricomincio da zero? No, perché cominciare da zero? Ho tre cose che mi sono riuscito, ricomincio da quelle. No? Nemia sfrutta ciò che era rimasto delle mura e con quelle ricostruisce il suo, e il suo giro di ricognizione di notte per vedere lo stato delle mura gli è servito anche per valutare ciò che poteva essere sfruttato per la ricostruzione. In tutte le avversità, miei cari, occorre saper trovare quegli elementi che possono essersi utili per ricostruire. Bisogna però guardare questi elementi da una diversa prospettiva, e non è il solito bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, no? È qualcos'altro. Il grande scrittore Thomas Mann ha scritto: le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Ci sono delle avversità, prendiamoli come occasioni che il Signore ci dà per sfruttarle. Occorre guardare le avversità come un'occasione e non solo come una disgrazia. L'avversità mette in luce il nostro vero carattere, sapete? L'avversità mette in luce il tuo vero carattere. Se sei un piagnone, o povero me, o povero disgraziato me, oppure una persona che in sé degli elementi di resilienza che gli permettono di proseguire e progredire. Inoltre dobbiamo imparare che a volte, io l'ho imparato, sapete, l'ho imparato, devo impararlo ancora, ma l'ho imparato, molto spesso Dio non cambia le circostanze negative, perché sta usando quelle circostanze per cambiare me. Capisci? Le avversità non mancheranno mai nella nostra vita, sia individuale sia ecclesiale. Una frase di Gandhi può aiutarci ad affrontarla nel modo giusto. La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma ballare sotto la pioggia. Ballare sotto la pioggia. In altre parole, bisogna essere capaci di mantenere la certezza che anche in mezzo alla tempesta, anche in mezzo al temporale, il Signore è presente. Abacuc ha scritto delle memorabili pagine, ma questa mi piace, questo passo mi piace in modo particolare. Infatti, dice, il fico non fiorirà più. Pazienza, siamo senza fico. Non ci sarà più frutto della vigna. Pazienza, siamo senza vigna. Il prodotto dell'ulivo verrà meno. Pazienza, siamo senza olio. I campi non... Faremo a meno di mangiare? No, mangeremo meno. Le greggi verranno a mancare negli olivi. Non ci saranno più buoi nelle stalle. Povero me. Disgraziato noi. Neemia dice, ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio il Signore è la mia forza, egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare nelle alture. Vedete, abbiamo cantato anche stamattina, un canto che cantiamo spesso, ma che forse lo cantiamo sempre con certo patema d'animo. Tu dai e tu togli. Ogni volta che canto questo inno, perché mi ricorda in modo particolare la morte di una persona cara, c'è un po' di... Vedete da cosa, miei cari? Vi do una bella notizia. Dio può toglierci tutto e può farlo, ma non ci toglierà mai la sua presenza. È questo che sta scrivendo Abacuc. Dio forse mi toglierà tutto, ma non mi toglierà la sua presenza. La persona o la Chiesa resiliente deve possedere delle solide radici che la tiene ancorata alle certezze che la Bibbia offre, ma deve avere anche delle robuste ali che gli permettono di volare in alto, sopra gli eventi negativi. Che il Signore faccia di noi le persone resilienti, che il Signore faccia di noi una Chiesa resiliente.